Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram: notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Ayatollah Khamenei, il popolo con il suo voto difenderà la Repubblica Islamica. Iran, altri tre candidati si sono ritirati dalle elezioni. ...500 giornalisti in Iran per le presidenziali del 18 giugno. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 17 giugno 2021. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presenteremo un programma speciale dedicato alle elezioni presidenziali in Iran, la 13ª tornata che si terrà, inshallah, domani venerdì 18 giugno. La frequenza onde corte di Radio Italia 5925 kHz pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. La guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, è tornato a parlare del piano dei nemici per far abbassare la partecipazione del popolo iraniano alle prossime presidenziali. La bassa affluenza alle urne vuol dire fare il gioco dei nemici. Il nostro popolo, nonostante tutte le difficoltà, parteciperà attivamente alle elezioni, mostrando al mondo ancora una volta la sua fedeltà agli ideali della rivoluzione islamica. Il supremo leader della rivoluzione islamica, ieri mercoledì, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito la 13ª tornata delle elezioni presidenziali iraniane un evento decisivo in grado di influenzare tutte le principali questioni economiche e non. Il nostro popolo riuscirà ad onorare ancora una volta il sistema islamico con la sua grande partecipazione alle urne. Il suo Ayatollah Khamenei ha aggiunto: tra poco si svolgerà un evento storico in Iran, ovvero le elezioni presidenziali. Certamente il destino del paese, collegato alla grande partecipazione del popolo alle urne, tutti i settori, dall'economia alla cultura, dalla sicurezza alla salute, dipenderanno dalla massima partecipazione del popolo alle prossime elezioni. Certamente l'obiettivo dei nemici dell'Iran è quello di far abbassare affluenza alle urne, ma il popolo iraniano mostrerà ancora una volta a tutto il mondo la sua determinazione per decidere il suo futuro, senza badare delle propagande negative che arrivano dall'estero. La guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Khamenei, voterà domani venerdì alle 7 ora locale,
4:30 in Italia circa. La cerimonia della votazione verrà trasmessa in diretta TV e anche sui social network di Radio Televisione della Repubblica Islamica e anche sul sito web della Guida Suprema Khomeini.ir. La 13ª tornata delle presidenziali iraniane si terrà domani, venerdì 28 Khordad, sto parlando del calendario iraniano, 18 giugno 2021. Saeed Jalili ha annunciato la sua decisione di ritirare la sua candidatura alle prossime presidenziali, lo riferisce l'IRNA. Jalili ha ringraziato i suoi sostenitori e ha annunciato la sua decisione a favore dell'Ayatollah Said Ibrahim Raisi in corso per le presidenziali. Anche l'ex parlamentare Aleza Zokani e Mohsen Mehralizadeh, ex governatore di Isfahan, si sono ritirati dalle presidenziali. I candidati restanti allora: l'attuale capo della magistratura Ayatollah Sayed Ibrahim Raisi, Mohsen Rezai, ex comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, il parlamentare Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi e Abdul Nasser Hemmati, ex presidente della Banca Centrale Iraniana. 500 giornalisti sono in Iran per le elezioni del 18 giugno. I reporter di 266 agenzie di stampa internazionali si sono recati in Iran per le presidenziali in programma appunto venerdì 18 giugno. Ad annunciarlo Mohammad Khodadadi del Ministero della Guida e dell'Orientamento Islamico, il Dicastero della Cultura. Parlando ai giornalisti ha aggiunto: oltre 500 giornalisti, fotografi, cameraman provenienti da 39 paesi sono giunti in Iran per seguire le votazioni che si terranno proprio domani, venerdì, in tutto il paese. Inoltre, più di 100 canali TV e agenzie di stampa internazionali copriranno l'evento. Andiamo a Gaza. È Naftali Bennett, il nuovo premier del regime sionista. Come si aspettava, ha dato l'ordine del suo primo attacco contro la striscia di Gaza assediata. Prima con la provocatoria marcia delle bandiere ad Al-Quds, Gerusalemme occupata, poi con la repressione dei palestinesi e nel terzo passo, nella stessa giornata di ieri, ha ordinato il bombardamento della striscia di Gaza. I cacciabombardieri di Tel Aviv sono tornati a bombardare enclave palestinese, questa volta la motivazione è il lancio di palloncini incendiari da Gaza sui territori occupati. Il regime sionista ha violato per l'ennesima volta la tregua siglata il 21 maggio scorso, siglato con i gruppi di resistenza, dopo 11 giorni di bombardamenti sulla striscia di Gaza. Intanto un portavoce di Hamas ha definito l'ultimo attacco un tentativo fallito da parte del nemico sionista per fermare la solidarietà e la resistenza del popolo palestinese oppresso con Al-Quds. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. G7, le sfide degli Stati Uniti, la seconda parte. Abbiamo spiegato ieri che i leader di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra e Italia hanno attaccato sia Cina che Russia durante il loro ultimo summit in Inghilterra. Il pretesto? La questione dei diritti umani. I governi del G7 hanno inoltre elencato apertamente le aree più calde nella contesa tra Washington e Pechino, mettendo in chiaro che il confronto in ambito militare continuerà a svolgersi anche ai confini con la Cina. Dalla difesa della libertà di navigazione nell'area Indo pacifica la garanzia di stabilità nello stretto di Taiwan fino all'appoggio allo status quo nel Mar Cinese orientale meridionale. Gli Stati Uniti e i loro alleati intendono andare al cuore degli interessi cinesi in Asia sud orientale. Uno degli elementi più caldi discussi al G7 è stato il piano teoricamente alternativo promosso dagli Stati Uniti di Joe Biden, la nuova via della seta cinese. Nelle intenzioni americane il nuovo piano dovrebbe favorire progetti per svariati miliardi di dollari e rappresentare una maggiore attrattiva per i paesi da coinvolgere. In realtà anche media e commentatori occidentali hanno più o meno esplicitamente bollato la proposta come illusoria.
Elezioni in Iran. Il 18 giugno prossimo avrà luogo la 13ª elezione presidenziale della Repubblica Islamica dell'Iran, alla quale saranno chiamati alle urne circa 59 milioni cittadini iraniani. Sono noti i nomi dei 7 candidati alle elezioni: Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, membro del Parlamento, Abdel Nasser Hemmati, ex governatore della Banca Centrale, Saeed Jalili, ex segretario generale del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Mohsen Mehralizadeh, l'ex vicepresidente, Ebrahim Raisi, il capo dell'autorità giudiziaria, Mohsen Rezai, l'ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie, e Ali Reza Zakani, deputato. Le prossime elezioni marcheranno un momento praticamente sensibile della vita collettiva, dal momento che attraverso il loro sistema politico rende stabile il proprio fondamento, garantendo una transizione dei poteri e la continuazione dei precedenti. Le elezioni saranno un momento decisionale di grande importanza, nel quale ogni cittadino sarà chiamato a esprimersi ed a far valere il proprio orientamento, espresso sotto forma di un voto nei confronti dei candidati che più si avvicineranno ai propri convincimenti. Le elezioni prossime future sono la dimostrazione, ove ancora ve ne fosse bisogno, che l'Iran è una democrazia islamica matura e consolidata. E ciò perché le elezioni saranno caratterizzate da 3 aspetti fondamentali. Ogni voto sarà individuale e conterà. Ciò vuol dire che sarà contato, che non sarà gettato via e che avrà valore. Il voto sarà segreto e questa segretezza sarà rispettata come garanzia di libertà. Si potrà votare chi si vorrà e la segretezza permetterà che questa decisione non sia condizionata da fattori esterni. Il voto passerà attraverso un meccanismo cristallino e trasparente, per cui la decisione individuale espressa col voto sarà conservata come tale e corrisponderà alla volontà e alle intenzioni del elettore. Le future elezioni, chiunque ne sarà il vincitore, dovranno essere un'opportunità per la politica estera italiana nei rapporti con l'Iran. E che i rapporti tra i due paesi abbiano visto un risveglio di interesse ne prova, da un lato, il fatto che l'8 dicembre l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, ha incontrato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bogher Ghalibov, mentre il 7 dicembre il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, ha avuto un colloquio in videoconferenza con il vice ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. Dall'altro, la visita in Italia del Ministero degli Esteri Javad Zarif ha costituito una ulteriore conferma dell'interesse della Repubblica Islamica nei confronti dell'Iran. Per l'Italia le politiche di Donald Trump sono state un disastro dal punto di vista commerciale. Nel 2018 l'Italia esportava beni in Iran per 1,6 miliardi, diventati 824 milioni nel 2019 e nei primi sei mesi del 2020 328, mentre importava beni dall'Iran per 2,9 miliardi nel 2018, diventati 152 milioni nel 2019 e 62 nei primi sei mesi del 2020. Se da un lato Roma in questo momento è distratta dalle varie crisi che rendono più instabile il suo estero vicino, cioè la Libia, il Sahel, il Mediterraneo orientale, e quindi considera l'Iran come un dossier meno esistenziale per gli interessi nazionali, dall'altro dovrebbe essere consapevole della rilevanza globale di un negoziato come quello sul nucleare. E questo tipo di negoziati non sono importanti soltanto per l'interesse nazionale immediato, ma servono a ricordare agli altri paesi che l'Italia è un partner affidabile, con delle idee capaci di coltivare relazioni con tutte le parti. E infatti, come il punto è capire da un lato se il livello politico, in particolare il ministro degli esteri Luigi Di Maio, sia interessato a investire tempo e attenzione in questo senso, e dall'altro, ove ciò non accada, quale possa essere un possibile interlocutore per incardinare un dialogo ed una cooperazione con l'Iran. E se il diktat di tale possiede l'interlocutore conducesse nella direzione del presidente Silvio Berlusconi? Le differenze sono abissali tra un liberale come il presidente Berlusconi e un sovranista come Matteo Salvini. Salvini è la destra illiberale e la destra che non ha un piano per l'Italia, ma muscoli reattivi popolari, perché spesso fondata sulle comprensibili paure. La destra di Giorgia Meloni è stata sempre in mezzo al guado, transitando dall'ex post quasi neofascismo a un'area che non è carne ma ancora neanche pesce. I liberali sono ormai soltanto i berlusconiani, con il loro fondatore ostinatamente alla testa di una truppa sempre più insensibile al richiamo eccitante del liberalismo che si sforza di restare viva. Certo, nel 2003 con Silvio Berlusconi alla presidenza del Consiglio, Franco Frattini alla Farnesina a Roma scelse di non partecipare al gruppo che avrebbe poi negoziato con l'Iran per raggiungere un accordo sul suo nucleare, firmato infine del 2015 dai cinque paesi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più la Germania, una decisione col senno di poi giudicata un errore quasi all'unanimità dai diplomatici italiani. E tuttavia oggi il presidente Berlusconi è l'unico vero statista, e questo sembra il tema delle differenze tra un liberale gaudente e tenace e il già sovranista Matteo Salvini. E ciò non è di poco conto, ove si consideri come negli ultimi anni i rapporti bilaterali tra Russia e Putin e l'Iran si siano sviluppati ed articolati. Tanto per fare un esempio, lunedì 31 maggio è stato firmato dal ministro iraniano per il patrimonio culturale, il turismo e l'artigianato Ali Asghar Munesan e dal capo dell'Agenzia federale per il turismo della Russia Duzova, durante un incontro a Mosca, un accordo che prevede l'esenzione dai visti per motivi di turismo. È in questo contesto di cooperazione sempre più articolata tra Iran e Russia si potrebbe venire ad inserire l'interlocuzione dell'Italia, e ciò allo scopo di rafforzare e sviluppare i propri rapporti bilaterali con la Repubblica Islamica per divenire il partner economico e commerciale europeo privilegiato. E del resto, come dichiarato alla fine di maggio dal ministro del petrolio iraniano Bijan Nomdor Zangheneh, l'Iran si trova nelle condizioni di poter facilmente aumentare la propria capacità di produzione di petrolio a 6,5 milioni di barili al giorno, di modo da prepararsi a un forte ritorno nel mercato globale. E su queste premesse, le prossime elezioni presidenziali, oltre a rappresentare la conferma della maturità della democrazia islamica iraniana, rappresentano una grande opportunità per il rilancio dei rapporti tra Italia e Iran, quale che sia il presidente che uscirà dalle urne. Gentili ascoltatori, vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
Era Tarana, Dangi Kurdi, Komari Islami, Iran.